Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La salvezza in Gesù Cristo è la cosa più meravigliosa possibile. E nulla, nulla è minimamente paragonabile ad essere perdonati e riconciliati con Dio, con la certezza della sua presenza in tutta la vita e per tutta l'eternità. Eppure, quanto spesso non abbiamo la gioia della salvezza. Quanto spesso ci troviamo attirati a cose che sono false, ci tratti afflitti da problemi che passeranno, ci troviamo fiacchi. Perché? È la cosa più meravigliosa, non c'è nulla paragonabile. Eppure spesso non abbiamo la gioia della salvezza. Uno dei motivi principali per cui non abbiamo gioia nella salvezza è perché pensiamo poco a quello che è veramente la salvezza. Pensiamo poco a quanto è immensa la salvezza e a quanto vale più di qualsiasi benedizione che è legata solo a questa terra. A volte vediamo più grande una benedizione terrena, la famiglia, un figlio, buona salute, una bella esperienza. Vediamo più grande, se parliamo chiaro, qualcosa di terreno che dura ben poco di quanto vediamo la salvezza. Non dobbiamo mai vedere la salvezza come una polizza di assicurazione che teniamo in tasca per proteggerci dall'inferno e far sì che possiamo andare in cielo. La vera salvezza non è una polizza da tenere in tasca. È la realtà di essere stati scelti da Dio, riconciliati con Lui per mezzo di Gesù Cristo, per poter vivere in questa vita con Dio, con la certezza di continuare a vivere con Lui per l'eternità. La salvezza non è un cammino di ubbidienza. La salvezza è un rapporto con Dio. Comprende l'ubbidienza, comprende, ma non è quello la salvezza. La salvezza è un rapporto con Dio. In un certo senso, più comprendiamo la salvezza, nel senso di veramente capire e meditarci, non sapere per superare un esame, ma proprio capire, più meravigliati saremo e più gioiosi. Sarebbe facile pensare che la salvezza inizia il giorno che Dio ci salva. Ma quello non è l'inizio della salvezza. La salvezza di ogni individuo che Dio salva inizia, la tua salvezza, cioè se tu inizia nell'eternità passata, nella mente di Dio. La salvezza inizia nell'eternità passata e andrà avanti nell'eternità futura. Dio vuole che comprendiamo sempre di più la profondità della salvezza. Questo è fondamentale per crescere e per avere vittoria sul peccato e per avere la gioia della salvezza. Dobbiamo capire la salvezza più a fondo. Forse il libro della Bibbia che spiega la profondità della salvezza più di qualsiasi altro libro è l'Epistola agli Efesini. In questa epistola Dio guida l'Apostolo Paolo a spiegare la salvezza da dietro le quinte. Non quello che vediamo, ma quello che non potremo mai vedere per conto nostro, quello che Dio vede. E inizia con il proposito di Dio nell'eternità passata. Spiega poi quello che Dio ha deciso come piano, quello che ha stabilito come mezzo per adempiere il suo piano e come ha attuato il suo piano in individuo dopo individuo, e lo sta facendo ancora in questa vita per mezzo di Cristo. Ripetutamente Efesini mette in chiaro evidenza che la salvezza è opera di Dio, una libera decisione che non dipende da nulla al di fuori di Dio. Ed è fondata totalmente nella persona e nell'opera di Gesù Cristo. In Efesini vediamo due preghiere per i credenti ed entrambi sono richieste a Dio di farci conoscere delle verità che riguardano la salvezza. Interessante, due preghiere, uno capitolo 1, uno capitolo 3, entrambi sono preghiere che Dio opererà miracolosamente per farci conoscere delle verità della nostra salvezza. Quanto importante perciò. Efesini è scritto a credenti, persone salvate per mezzo della fede in Gesù Cristo. I primi tre capitoli ci spiegano la salvezza e poi dal capitolo 4 a 6 Dio ci dà degli insegnamenti su come vivere visto che siamo salvati. Quindi non è da iniziare Efesini come devo vivere, non bisogna andare a leggere la Bibbia, ah, voglio capire tutti i comandamenti. No, è sbagliato. Non devi iniziare là. Devi iniziare, voglio capire quello che Dio ha fatto per me in Cristo. E allora voglio vedere come vivere. Quasi 6 anni fa, come chiesa, abbiamo iniziato a studiare Efesini. Nello studio ci sono state varie tappe ed è durato circa 3 anni. Però non abbiamo mai completato questa epistola. Vorrei riprendere e completare lo studio di Efesini. Ma prima di riprendere, visto che è passato un bel po' di tempo, vorrei ripassare un quadro di insieme del libro per avere bene in mente le verità di questo libro profondo e ricco. Riconoscere e ricordare le verità che troviamo in questa epistola serve molto per fortificare la nostra fede e aiutarci nel nostro cammino in Gesù Cristo. Prego che per chi non ha Cristo, che vedrà, che aiuterà a vedere di più cos'è questa salvezza e quanto mi vale. Prego che non solo faremo un ripasso, ma vedremo più chiaramente la salvezza secondo viene rivelata in Efesini. Perciò trovate come Efesini, iniziamo oggi leggendo capitolo 1. Prima di leggere questo capitolo, voglio già menzionare di cosa si tratta, in modo che mentre leggiamo, possiamo avere gli occhi aperti al suo contenuto. Sai, se tu fai una gita turistica e non sai cosa devi guardare, manchi tante delle cose. Invece se tu sai in anticipo, allora, tu sai, ah, ecco, sì, wow, è vero, wow, è vero. Quindi voglio menzionare alcune delle cose che vedremo leggendo capitolo 1. Efesini capitolo 1 presenta la salvezza come progetto eterno di Dio. Descrive la salvezza come il progetto stabilito nell'eternità passata da parte di Dio che viene attuata in questa vita e poi porta risultati nell'eternità futura. Quindi il progetto è fatto nell'eternità passata, con traguardo nell'eternità futura, ma viene attuata durante la vita sulla terra. Capitolo 1 ci rivela che la salvezza fu, e vedremo ripetutamente questo, la libera scelta di Dio. E quindi non è basata su qualcosa negli uomini. Infatti vedremo la parola secondo. È stato fatto secondo questo o secondo quello. Quindi vedremo che non dice mai secondo quello che faranno gli uomini un domani. È tutto secondo il proposito di Dio. Vedremo questo. La salvezza viene descritta come la sua volontà secondo il suo beneplacito che egli aveva determinato in se stesso. E vedremo quanto Dio è sovrano nelle sue decisioni. Siamo stati predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. E poi vedremo che tutto porta allo scopo che siamo alla lode della sua gloria. Quello parla della eternità futura. Vedremo anche che la salvezza porta a questi risultati eterni, leggendo che la salvezza porta alla lode e alla gloria della sua grazia. E quello non è adesso, non in cielo, in terra ancora. Sarà quando siamo tutti davanti al trono, vedremo la grazia che ci ha fatto arrivare qui e per tutta l'eternità. Saremo oggetti noi della grazia, a lode della gloria della sua grazia. Quindi lo scopo della salvezza effettivamente è di portare gloria a Dio. Noi siamo beneficiari di quello che è lo scopo. Poi vedremo in questo capitolo che la salvezza è tutta quanta fondata in Gesù Cristo. La salvezza è per mezzo di Gesù Cristo tutto. Tutte le benedizioni hanno la loro origine in Gesù Cristo. Allora, voglio leggere da 1 a 14 di Efesini 1, poi dopo leggeremo 15 a 23 dopo, che sarà quella preghiera per Paolo. E ricordate, le preghiere sono di esempio per noi. Quali sono le cose per cui pregare? Se vogliamo crescere nella preghiera, non è solo di pregare più ore, cioè la preghiera è fondamentale, ma non è solo una questione di ore. Ho pregato 3 ore, ottimo, ma che cosa hai pregato? Hai pregato in base ai modelli delle preghiere che vediamo nella Bibbia? E qui c'è una preghiera guidata dallo Spirito Santo che ci mostra. Questa ci aiuterà, che una delle cose per cui pregare è di conoscere di più dell'opera di Dio. È in capitolo 3 dell'amore di Dio. Una cosa che ci aiuterà mentre leggiamo Efesini è di tenere distinto, notare quanto alcuni passi si riferiscono al passato, alcuni si riferiscono alla vita sulla terra e alcuni si riferiscono al futuro nell'eternità. Ed è importantissimo distinguere questi tipi di brani. Non dobbiamo solo leggere, dobbiamo pensare a che cosa si riferisce, quando è questo, di cosa si sta parlando, del passato, del presente o del futuro. Questo ci aiuterà a capire correttamente questo libro. Il presente è quello che Dio fa in questa terra. Il passato è quello che Dio ha deciso, ha stabilito prima di creare il mondo. Il futuro è dopo che questo mondo sarà distrutto, ci saranno nuovi cieli e nuova terra insieme con Dio per i salvati. Quindi teniamo in mente quale brano si riferisce al passato, quale al presente, quale al futuro. Quindi con quei commenti per darci una base, leggo Efesini 1 da 1 a 14. Seguitemi notando come questo brano descrive la salvezza come opere di Dio, progettato nel passato, eternità passata, con un traguardo nell'eternità futuro adempiuto in questa vita. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Allora che in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a sé stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha fatto abbondare verso di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il suo beneplacito, che egli aveva determinato in se stesso, per accogliere nella dispensazione del compimento dei tempi, sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelli che sono nei cieli come quelli che sono sulla terra. In Lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria. Noi che prima abbiamo sperato in Cristo, in Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, e il quale è la caparra della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà, a lode della sua gloria. In questo capitolo Dio toglie via il velo per farci vedere quello che Dio aveva deciso di fare prima della fondazione del mondo. Sarebbe impossibile per l'uomo di mai sapere le verità di questo brano se non fossero stati rivelati in questo brano e in altri brani. La cosiddetta filosofia degli uomini è stoltezza, perché cercano di capire la realtà escludendo la rivelazione che Dio ci ha dato. Ed è la massima di stoltezza, è l'uomo che si innalza orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Qui Dio rivela quello che nessun uomo avrebbe mai potuto indovinare o immaginare o concepire. Infatti, le verità che impariamo in questo capitolo, come nei capitoli successivi, va completamente contro la logica umana. Qui scopriamo che la salvezza di uomini è la decisione che Dio aveva preso dentro di sé prima di aver creato il mondo. Notate questo, per esempio, nel versetto 4, che dichiara che in Cristo Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Vorrei rileggere alcuni dei versetti di questo brano, notando che si riferiscono al passato, che parlano poi quelli che si riferiscono all'opera di Dio sulla terra e quelli che si riferiscono al futuro. Rileggiamo con i brani notando quello, iniziando con versetto 3 e poi la prima parte di 4, che parla dell'eternità passata. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui, in Cristo, ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Quello è passato. Il suo scopo in quella lezione era qualcosa nel futuro, e continuo, affinché ci ha eletti nel passato, affinché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Quello è l'eternità futura. Tenete questo in mente. Poi Paolo ritorna a raccontare quello che Dio aveva stabilito nell'eternità passata, che poi adempie durante la vita su questa terra, 5 e 6. Notate poi che nel versetto 6 si parla di nuovo del risultato nell'eternità futura. 5. Avendoci predestinati, quando? Nel passato, all'adozione di figli, questa vita, per mezzo di Gesù Cristo, a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, e poi, futuro, all'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. La salvezza che Dio ha determinato nel passato porterà al risultato futuro, eterno futuro, di essere alla lode della gloria della sua grazia. Cioè, per tutta l'eternità futura, noi loderemo la grazia di Dio. Quando saremo in cielo, vedremo molto più chiaramente l'immensità e la gloria della grazia di Dio, e loderemo Dio per questo. I nostri cuori saranno eternamente soddisfatti in Dio. Pensate alla differenza fra l'inferno e il cielo. Nell'inferno non ci sarà alcuna soddisfazione, non sarà possibile, non ci sarà speranza, non ci sarà tregua, sarà solo tormento, non ci sarà nessun tipo di soddisfazione. In cielo ci sarà solo soddisfazione, totale, assoluto, eterno. Eterna, saremo soddisfatti completamente in Dio, per sempre. Vedremo la sua grazia come non vedremo mai la grazia sulla terra e il nostro cuore sarà soddisfatto. Versetti 9 e 10 parlano della decisione di Dio presa nell'eternità passata e dove quella decisione ci porterà nell'eternità futura. Leggo 9 e 10. Facendoci conoscere il mistero della sua volontà, la volontà che ha scelto, ha stabilito nel passato, della sua volontà, secondo il suo beneplacito che egli aveva determinato in se stesso, per accogliere nella dispensazione del compimento dei tempi, quello è futuro, sotto un sol capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. Importante notare, vedremo di più fra qualche minuto, che Dio aveva determinato il suo piano in se stesso nell'eternità passata. Nell'eternità passata Dio prese la decisione di quello che avrebbe fatto in questa vita per portarci al risultato eterno futuro che Lui voleva. Infatti versetto 10 dice quello che Dio farà nel futuro. Per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi, sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. Quello è il futuro. Nel futuro Cristo sarà riconosciuto da tutti. Al giudizio ogni ginocchio si piegherà davanti a Cristo. Ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore dei Signori. Nel versetto 11 di nuovo vediamo il riferimento all'eternità passata e a quella futura. Leggo 11. In Lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Siamo stati scelti quando? Nell'eternità passata. E riguardava l'eredità, l'eternità futura. Nel versetto 12 leggiamo di nuovo dello scopo del piano deciso da Dio nel passato. Ed è un traguardo per il futuro, cioè che, come dice, fossimo all'ode della sua gloria. Lo scopo della salvezza è che noi saremo alla lode della gloria di Dio. Il fatto di vederci in cielo innalzerà la gloria di Dio nell'aver salvato uomini peccatori per mezzo di Gesù Cristo. Sarà tutto chiaro, tutto visibile. Quello che Dio fa, lo fa per glorificarsi. E noi siamo i beneficiari di questo se siamo salvati. Perché quello che glorifica Dio porta bene a noi. Nel versetto 13, leggiamo del fatto che noi che siamo stati salvati, siamo stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Anche quel titolo, lo Spirito Santo della promessa, si riferisce di nuovo al futuro. Poi il versetto 14 parla di nuovo di quello che Dio farà nel futuro, dice che lo Spirito Santo è la capara della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Cioè nel passato Dio ha deciso, ha stabilito di acquistare durante questa vita per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo che Lui fa qui e poi portare il suo piano a compimento con la nostra piena redenzione quando Gesù ritornerà. È importante che comprendiamo e teniamo in mente che la nostra salvezza è solidamente fondata su quello che Dio ha stabilito completamente nel passato. Ed è inseparabile dal suo pieno adempimento nell'eternità futura. Questo è importante. Non si può correttamente staccare la decisione nell'eternità passata con il risultato nell'eternità futura. Dio non ha stabilito di salvare in questa vita solo. Questo è solo il mezzo. Dio ha stabilito di avere un popolo con sé per tutta l'eternità. Dio ha stabilito, prima della fondazione del mondo, di quello che avrebbe avuto nell'eternità futura. Quello che succede qui è solo come adempia quel piano. Noi tendiamo a pensare alla salvezza, soprattutto in termini di questa vita. Tendiamo a vedere la salvezza come avere Dio e avere il suo aiuto e superare le difficoltà, che fa parte, anche è importante, ma non è quello il cuore della salvezza. Il cuore della salvezza è quello che Dio ha stabilito nell'eternità passata, di salvarsi un popolo durante la vita terrena, per averci con sé per tutta l'eternità. Questo è il piano di Dio. Questo è capire la salvezza per quello che è. Ed è molto importante che dobbiamo tenere questo in mente. Così, e solo così, avremo la gioia della salvezza. Abbiamo sentito in 1 Corinzi 15, se la salvezza è solo per questa vita, se Cristo non fosse risorto, saremmo i più miserabili di tutti gli uomini. La gioia della salvezza non è per quello che abbiamo qui, anche se siamo curati. No, no, no. La gioia della salvezza è per quello che è riservato per noi per tutta l'eternità. Quando i discepoli, oh Gesù, Gesù, anche i demoni ci erano sottoposti, abbiamo potuto guarire la gente. Non rallegratevi che i demoni vi erano sottoposti, rallegratevi piuttosto perché? Che i vostri nomi sono scritti nel libro in cielo. Questa è la vera cosa per cui gioire. C'è un'altra verità molto importante da notare in questi versetti di capitolo 1, cioè che la decisione di Dio di salvarci era una decisione che non dipendeva da alcun fattore al di fuori di Dio stesso. Cioè, ci sono due tipi di decisioni. Pensate a questo. Il primo è quando uno decide solamente in base alla propria volontà, quello che vuole fare, senza essere in alcun modo influenzato da alcun fattore esterno. L'altro tipo di decisioni è quando una persona ha una sua volontà, abbiamo tutti una volontà, io vorrei questo, voglio quello, però la sua decisione è condizionata da fattori esterni. Se Davide dice, io vorrei un campo di calcio tutto mio professionale, dove posso invitare altri e qui fuori casa è un campo professionale, vorrei. Lui può avere la volontà, ma non ha fattori esterni che lo limitano. Non ha 30.000 euro da spendere per un campo. Quindi la volontà è una cosa, i fattori esterni influiscono moltissimo ogni decisione umana. Allora, nessun essere umano, dobbiamo capire questo, nessun essere umano ha mai potuto prendere alcune decisioni solamente in base alla propria volontà. Noi non possiamo decidere nulla solamente per la propria volontà. Senza renderci conto, a volte siamo sempre influenzati da fattori esterni. Tutte le nostre decisioni sono condizionate da fattori al di fuori di noi. Invece Dio, essendo veramente sovrano, prende decisioni che non sono influenzate minimamente da fattori esterni. Infatti questo è molto chiaro come viene descritto in questo capitolo, in questi versetti. Notiamo insieme alcuni dei versetti che parlano di come la decisione di Dio di salvare delle persone è stata fatta solamente da quello che Dio ha deciso dentro di sé. Non dipendeva da quello che sarebbe stato la realtà. Dio ha determinato la realtà. Leggiamo perché è molto chiaro. E la parola che vogliamo notare soprattutto è la parola in italiano secondo, kata in greco. Secondo. Secondo, in base a. Allora inizio con versetto 4. E vediamo che Dio ci ha letti prima della fondazione del mondo. Quindi ci ha letti prima che esistessimo o che avessimo fatto qualcosa. Poi, versetto 5 rende molto chiaro che era una decisione sovrana. Leggiamo che Dio ci ha predestinati secondo il beneplacito della sua volontà. Cos'è stato quello che ha determinato la scelta di Dio? Non era che ha previsto fede in noi, no, era secondo il beneplacito della sua volontà. Aveva questo bene dentro di sé di voler fare questo. Quindi la predestinazione non era secondo qualcosa, non era secondo quello che Dio ha previsto. No, è scritto secondo il beneplacito della sua volontà. Dipende totalmente e solamente da Dio. Il versetto 7 dichiara che abbiamo il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Grazia che cos'è? La grazia è qualcosa che noi possiamo guadagnare? Si può guadagnare e meritare la grazia? Un pochettino? No, la grazia è quello che Dio ci dà di buono, che non potrebbe essere mai meritato. Se fosse meritato, non sarebbe più grazia. E quindi qui dice che abbiamo il perdono dei peccati in base a che cosa? Secondo le ricchezze della sua grazia. Questa è la base del perdono. Non è secondo il nostro ravvedimento, non è secondo la nostra decisione di credere, piuttosto è secondo le ricchezze della sua grazia. Poi versetto 9 parla del mistero della sua volontà, che impariamo altrove, è il fatto di salvare sia gentili che giudei in Cristo, tutti per mezzo di Cristo, e leggiamo che questo mistero della sua volontà è secondo il suo beneplacito che Dio aveva determinato in sé stesso. Questa decisione non ha preso in base a fattori esterni. No, la sua decisione è secondo il suo beneplacito che Dio aveva determinato in sé stesso. Quindi, la sua decisione non era in base a qualcosa che sarebbe stato nel futuro, ma era solo in base al suo beneplacito che aveva determinato in sé stesso. In versetto 11, leggiamo che Cristo, in Cristo, siamo stati scelti da Dio per l'eredità eterna, e questa è la scelta di Dio, e poi dice che siamo stati predestinati a questo, come? Secondo il proponimento di Dio. Non siamo stati predestinati secondo quello che avremmo fatto, ma perché la fede non esisteva. Dice specificamente siamo stati predestinati secondo il proponimento di Dio. E poi descrive il proponimento di Dio, in versetto 11, secondo il proponimento di Dio che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà. Dio ha fatto un proponimento dentro di sé ed egli ha fatto tutto quello che fa secondo il proponimento del proprio consiglio. Dio si consiglia con se stesso secondo il beneplacito della sua volontà e determina dentro di sé quello che farà. Quindi la decisione di Dio di predestinare alcuni alla salvezza, alcuni che erano malvagi come gli altri, alcuni che erano morti nei loro peccati come gli altri, come vedremo in capitolo 2, alcuni che erano figli di ira come gli altri, alcuni che seguivano l'andazzo del mondo come gli altri, Dio ha scelto di salvare loro perché era la scelta della propria volontà. E quindi in questo capitolo vediamo molto chiaramente che la nostra elezione alla salvezza, la predestinazione, è una decisione fatta nell'eternità passata, presa totalmente e liberalmente dal proposito che Dio ha avuto in se stesso. Questa salvezza decisa nel passato è stata attuata in questa vita e ha come scopo finale che noi saremo davanti a Dio, santi ed immacolati, irreprensibili nell'amore per tutta l'eternità. Certamente l'altra verità centrale in questi brani, in questi passi, ci sono questi due, che è una cosa passata con un risultato futuro, che è tutta la decisione di Dio per conto suo. E la terza verità principale, qual è la terza verità principale in questo brano? Che viene ripetuto, ripetuto, ripetuto. Sarebbe Gesù Cristo, Gesù Cristo, Gesù Cristo, Gesù Cristo. Tutto, tutto, tutto è per merito di Gesù Cristo. Nel versetto 3 impariamo, per esempio, che Dio ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Nel versetto 4 impariamo che Lui, in Cristo Gesù, Dio ci ha eletti. Nel versetto 5 leggiamo che Dio ci ha predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo. Versetto 6 leggiamo che la salvezza porta alla lode e alla gloria della Sua grazia mediante la quale ci ha grandemente favorito nell'amato Suo Figlio, Gesù Cristo. Versetto 7 parla sempre di Cristo, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del Suo sangue, perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia. Versetto 10 dichiara che il piano di Dio e di raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose. Quindi Cristo sarà capo di tutto. Nel versetto 11 leggiamo che siamo stati scelti in Cristo, in Lui. Vedete che tutto è per mezzo di Gesù Cristo. Poi voglio leggere 20 a 23, quando parla della potenza di Cristo, della potenza che viene attuata in Cristo, è notato quanto Cristo è innalzato anche qui. Leggo. Egli, questa potenza, ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questa età, ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compia ogni cosa in tutti. E quindi già in capitolo 1 è chiaro, e sarà ripetuto più volte andando avanti, è chiaro che Gesù Cristo è la fonte di ogni nostra benedizione ed è la base assoluta della nostra salvezza. Quindi, questo non è un fatto storico, non è un fatto per superare un esame, questo è quello che dobbiamo ricordare. La vita cristiana non è superare un esame. Anni fa avevamo studiato certe robe di elettronica e leggi per prendere la licenza radioamatori. Era 20 anni fa, circa, o 19 almeno. E ieri ho chiesto a Serena qualcosa di elettronica e ho detto, ma non lo so. Ho detto, ma come non lo sai? Abbiamo studiato insieme, sorridendo, e lei ha detto, ho studiato per superare l'esame. Non è che mi ricordo. L'esame era, infatti, quante cose impariamo perché serve sapere. No, no, questa verità non è di sapere. Questa verità è una verità a cui aggrapparci tutti i giorni. Ascoltami, tu ed io, noi scegliamo a cosa pensare. Noi scegliamo a pensare alle ingiustizie che subiamo. Non è giusto! Scegliamo a pensare alle cose che ci tentano. Che bello sarebbe avere! Scegliamo a pensare ai dolori. Quanto è difficile! Oppure scegliamo di pensare a Cristo. Scegliamo. Tu puoi scegliere la via dove vuoi camminare con i tuoi pensieri, non puoi scegliere dove ti porta. E se tu non scegli la via di Cristo, ti porterà alla caduta, ti porterà all'amarezza, ti porterà a scoraggiamento. Ma se tu scegli la via di riflettere su quello che abbiamo in Cristo e come Cristo è tutto, allora tu camminerai con gioia nel tuo cammino, nonostante le ingiustizie, i dolori, le difficoltà. Oh, che possiamo tenere Cristo sempre al primo posto nei nostri pensieri. Ogni benedizione che noi abbiamo viene per mezzo di Gesù Cristo. Ognuno delle preziose promesse di Dio hanno il loro sì e amen in Gesù Cristo. In Cristo abbiamo pieno perdono. In Cristo siamo riscattati. Dio ci ha grandemente favorito in Cristo. La grazia di Dio ci arriva tramite Gesù Cristo. Capitolo 1 di Efesini ci mostra che tutto quello che abbiamo è in Cristo. Ci mostra che la salvezza è il piano di Dio, stabilito da Dio nell'eternità passata, che porterà ad eterne benedizioni. Questo è quello che vediamo in Efesini 1, da 1 a 14, questo piccolo ripasso. Adesso voglio notare brevemente la preghiera che troviamo 1, 15 a 23. Efesini 1, da 15 a 23. Una di due preghiere che troviamo in Efesini. E notate che questa preghiera, soprattutto, è molto semplice, è una preghiera per Dio di operare nella mente dei credenti, anche nei nostri, affinché possiamo conoscere delle realtà che riguardano la salvezza. Quanto è importante conoscere, afferrare le realtà che riguardano la salvezza. La vera adorazione di Dio, Dio cerca adoratori che lo adorino in spirito e verità. La crescita dipende di camminare nella verità, nell'amore. Mentre leggo i versetti 15 e 23, notate le tre cose che Paolo prega, che noi che siamo credenti conosceremo per opera divina di Dio. Leggo. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questa età, ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha dato come capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compia ogni cosa in tutti. Paolo, soprattutto in questa preghiera, prega che Dio opererà miracolosamente per farci conoscere delle verità spirituali. Perché l'uomo naturale non può conoscere le cose di Dio. I fatti biblici sì, ma non le verità, non li può conoscere veramente. Paolo prega che Dio opererà per rendere possibile ai credenti di conoscere la speranza della vocazione di Dio. Questo è qualcosa per il futuro, a cosa ci ha chiamati. Poi Paolo prega che conosceremo quali siano le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Anche quello è il futuro. Cioè che possiamo, per mezzo dell'opera di Dio, comprendere, vedere le ricchezze della nostra eredità futura. Quindi le due prime cose ti prega che possiamo conoscere riguardano l'eternità futura. La terza cosa che Paolo prega è che possiamo conoscere qualcosa che riguarda il presente, questo cammino doloroso, questo cammino in cui noi siamo deboli, le prove sono grandi e quindi prega che possiamo conoscere qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Paolo va avanti in 20 e 21 mostrando che questa forza potente ha risuscitato Cristo, per mostrarci quanto è grande. Quindi Paolo vuole che conosciamo le cose meravigliose che saranno nostro nel futuro e che conosciamo la potenza di Dio che opera in noi adesso, la potenza di Dio verso di noi che crediamo per darci la pace che arriveremo lì. Serve ben poco sapere quanto è meraviglioso il futuro se non so con pace che ci arriverò per mezzo della potenza di Dio che opera in me. Quindi Paolo prega sia l'uno che l'altro. E questa è una preghiera che serve anche a noi. E così, con questo concludo questo breve ripasso su Efesini capitolo 1. Ed io prego che in questi giorni, prima di rivedere capitolo 2 e 3, che possiamo riflettere su queste verità. Perché non rileggete Efesini 1 varie volte in questa settimana, oltre al resto della vostra lettura? Prendete quel tempo. Quindi le tre verità in questo capitolo, le tre grandi verità in questo capitolo. Prima di tutto, vediamo che la nostra salvezza, cioè la salvezza di ogni individuo, è una decisione che Dio ha preso nell'eternità passata. Ed è una decisione che non è stata basata, non è basata su nulla che era in noi. Era una decisione che Dio ha preso secondo il suo proponimento, secondo il beneplacito della sua propria volontà. Dio è sovrano e le sue decisioni sono sovrane. Abbiamo visto che la salvezza è una decisione passata, adempiuta parzialmente nella vita terrena, piena adempimento per tutta l'eternità futura. Ricordate questo della salvezza. Quindi, ricordate che la predestinazione non è predestinazione a un traguardo finale in questa vita. La predestinazione riguarda passato scegliendo per il futuro eterno. Questa è la predestinazione. La vita in questa terra è dove Dio avvia quello che ha deciso di fare per il futuro. Abbiamo anche visto quello che dobbiamo sempre vedere, che Gesù Cristo è il cuore della salvezza. La salvezza, descritta in una parola, è Cristo. La salvezza è Gesù Cristo. Tutto quello che Dio fa in noi fa per mezzo di Gesù Cristo. Cristo è la fonte di ogni benedizione. Cristo è la nostra pace. Cristo è la nostra giustificazione. Cristo è la nostra speranza. Cristo è il nostro sommo sacerdote. Cristo è il nostro salvatore. E perciò la vita cristiana è una vita di guardare a Cristo. Guardare a Cristo. Scegliamo quella via. Scegliamo la via di non guardare ai problemi, di non guardare a quello che del mondo ci tenta. Scegliamo di guardare a Cristo. È una scelta. Grazie a Dio è una scelta alla portata di ogni credente. Abbiamo lo Spirito Santo. Possiamo scegliere. Stimoliamoci gli uni gli altri a guardare a Cristo. Paolo dice, Galati 2:20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Teniamo i nostri occhi fissati su Gesù Cristo, l'autore, il principe e compitore della nostra fede. Oh, quanto beneficio avremo se meditiamo spesso sulla realtà eterna della nostra salvezza. Non perdiamoci fissando lo sguardo sugli avvenimenti di oggi, belli o brutti che siano. Fissiamo i nostri occhi su Gesù Cristo. Consideriamo che siamo salvati perché Dio ci ha predestinati ad un'eternità con sé. La nostra salvezza è stata comprata con il sacrificio di Gesù Cristo. Siamo sigillati con lo Spirito Santo della promessa e abbiamo Lui, lo Spirito, come cappara della piena redenzione in Gesù Cristo. Meditiamo su queste verità e allora possiamo gioire del continuo nel Signore. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per le verità meravigliose e preziose che tu ci dai in questo libro, in questo capitolo. E come Paolo riconosceva la necessità di pregare per quei credenti che potevano conoscere le verità della salvezza, perché non sono verità che naturalmente vediamo. Io prego la stessa cosa per noi. Io prego che noi, che tu opererai in noi e ci illuminerai gli occhi del cuore per farci vedere la tua vocazione, la ricchezza dell'eredità che abbiamo con i santi e quale è grande, è immensa e onnipotente la tua potenza verso di noi che crediamo, affinché possiamo continuare a camminare guardando sempre più a Gesù Cristo, in attesa di vedere Cristo. Vogliamo essere come quelli che dice secondo Pietro di affrettare e aspettare e raffrettare il suo ritorno. Secondo Timoteo vogliamo amare la sua apparizione. Allora aiutaci, oh Padre, a scegliere di pensare a Cristo. Ma ti ringrazio che possiamo pensare a Lui non più come terribile giudice da cui non ci sarà scampo dalla sua ira. In Apocalisse 6 parli di quelli che cercano di nascondersi, chiedono ai monti e alle montagne di cadersi addosso a loro perché non possono scappare dall'ira dell'agnello. Ma per la tua grazia possiamo aspettare Cristo non come terribile giudice, ma come meraviglioso Salvatore. E ti prego per coloro che ancora non hanno Gesù come Salvatore, che possano aggrapparsi a Lui prima che sia troppo tardi. Grazie per la tua parola, grazie per quello che ci hai rivelato qui, che non avevamo mai visto per conto nostro. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore per tanti, ti ringrazio.